Bene, siamo Teatro in Scatola di Roma e iniziamo la nostra trasmissione. Questo è il nostro secondo incontro. Come abbiamo detto, ogni lunedì mattina dalle 10 alle 11 andiamo in onda da questo spazio. Diciamo, abbiamo in studio, anzi nel foyer del teatro, Lorenzo Ciccarelli, che è responsabile appunto del teatro. Abbiamo un ospite importante che è Ines Fontaine. Chiediamo a Lorenzo, ecco, due parole, ecco, sullo spettacolo.
Allora, grazie a Francesco innanzitutto, che ogni lunedì fa questo miracolo di allestire una radio, non so come faccia, ma insomma è una sorta di miracolo, e che va in diretta, quindi una cosa veramente fantastica. E sì, abbiamo ospitato un lavoro di Enrico Frattaroli con Pino Forastiere alla chitarra, che è andato molto molto bene ed è stata l'inizio, chiamiamola così, della stagione dello spazio del teatro, che in realtà non è un teatro ma una sala teatrale, ecco, insomma. E poi avremo tanti altri appuntamenti a novembre, a dicembre, con il teatro, con la danza e appunto con la musica pensata a cura di Francesco. E bene, quindi io penso che forse
va
sarebbe
bene.
Più interessante.
Quindi è un teatro attivo, un teatro, ecco, che si impegna, diciamo, dal 2004, ecco, se non ricordo male, a diffondere, ecco, un'attività, ecco, nella nostra città. E l'incontro di oggi avrà come tema la multimedialità e come tema l'interazione, ecco, tra le arti, e perché Ines Fontaine è un artista, ma spesso ha fatto, ecco, lavori, ecco, insieme alla musica, insieme a altre forme d'arte. Però prima di iniziare, ecco, l'incontro con lei, vorremmo fare un po' il punto, ecco, di quello che oggi è il discorso della multimedialità e, nel caso nostro, appunto, della musica. Innanzitutto, multimedialità è un termine logorato, è un termine che dice tante cose. E multimediale è anche un film, multimediale è qualsiasi espressione in cui, ecco, si intersecano, ecco, forme d'arte, ecco, diverse. Però nel caso, diciamo, a cui noi ci riferiamo oggi è la possibilità che viene offerta soprattutto, ecco, con l'uso degli strumenti digitali e l'uso del computer, l'uso dei software sempre più precisi, ecco, nel mettere insieme le situazioni. Ma bisogna, ecco, poi anche dire che la multimedialità non è più quella che poteva essere nei tempi degli anni, diciamo, della seconda avanguardia, cioè degli anni 60, questa forma, ecco, di sperimentazione. Insomma, la multimedialità oggi è molto integrata, ecco, nelle scuole. E prendiamo due orientamenti, due scuole storiche, che sono appunto le Accademie di Belle Arti e i Conservatori, e vediamo come queste tecnologie si sono estremamente integrate nei programmi di studio. Ad esempio, solo per citare, ecco, alcune situazioni, nelle tecnologie per le arti visive, cioè i nuovi programmi che vengono fatti nell'Accademia di Belle Arti, abbiamo, ecco, discipline come Art Direction, Brand Design, Patching, metodologia progettuale arti visive, applicazioni digitali per l'arte, computer art, computer graphic. Poi abbiamo tutta una parte dedicata al sound design, non il sound design che si fa nella musica elettronica, ma che si fa nelle Accademie di Belle Arti, e che appunto è video music, progettazione spazi sonori, audio e missaggio. Poi abbiamo teoria delle arti multimediali, come ad esempio estetica dei new media, culture digitali, eccetera, eccetera, insomma, no? E per quello che riguarda i conservatori, corsi di musica elettronica si sono estremamente articolati e esistono discipline dove proprio si integra anche proprio l'interpretazione con la musica elettronica. Quindi non parliamo più di quella che poteva essere la sperimentazione degli anni 60, quando le macchine erano quelle che erano. Oggi tutto questo viene utilizzato. Farei sentire una lettura cosiddetta automatica. In questo caso abbiamo una lettura automatica presa da uno storico, ecco, dell'arte contemporanea, che è Gillo Dorfles, e esattamente due cose la devo trovare, intermedia, poi diciamo parleremo.
Ultime tendenze nell'arte d'oggi, intermedia e videotapes, non potendo dedicare dei capitoli a sé stanti a quelle manifestazioni artistiche, assai prossime alle arti visive, ma che si sono valse nell'ultimo ventennio di mezzi, di media, molto diversi tra di loro, quali la musica, il teatro, l'azione individuale, il libro, la tipografia, eccetera. Ho pensato che fosse opportuno raggrupparle sotto l'etichetta di intermedia, che sta ormai spesso a indicare la mescolanza di mezzi espressivi diversi e il confluire, così tipico e dei nostri giorni, dei diversi linguaggi artistici entro un medium nuovo che può anche essere il cinematografo, il libro o l'oggetto. Non si dimentichi, d'altronde, l'importanza che ebbero per l'evoluzione dell'arte nell'ultimo ventennio, delle manifestazioni come quelle dei concerti Fluxus, La Monte Young, De Maria, Steverek, Maciunas, Merienza Zela, eccetera, del Living Theater, i Lunga Ulian Beck, degli Happening di Alan Caprow e di altri artisti, dei balletti di Merce Cunningham, cui parteciparono artisti come Rauschenberg e musicisti come Ekage, e finalmente di un volume come Anthology, New York, 1961, pubblicato dalla Monte Young con interventi di George Brecht, Nam June Paik, l'autore della Pianist Sinfonie, Cage, Higgins, Roth, Manfield, eccetera, e citerò ancora il volume Nu Bohemia di John Gerwen, 1966, che analizza e riassume molto accuratamente i fasti e i nefasti dell'avanguardia musicale pittorica degli anni 60. Se inizialmente le attività intermedia furono limitate alle solite cerchie iniziatiche, ai gruppi underground di cineasti e di musicisti, poco a poco la loro esistenza venne ad essere più ufficiale ed anche più commercialmente esplicita. Dalla pubblicazione in pochi esemplari ciclostilati si passò man mano all'uguale uno e edizioni rare in partenza, e ai veri e propri libri, ed è interessante notare come tali libri ben presto e diventassero nuovamente degli oggetti feticizzati alla stessa stregua degli antichi oggetti surrealisti o Dada. Tra i più noti autori di questi libretti, spesso consistenti in pagine quasi totalmente bianche o comprendenti un'unica parola, una frase, poche scritte, posso ricordare Berry, Weiner, Etrusca, coi suoi Various Small Fifes, Nina Swimming P0015.20sia, Gasoline Stations, Real Estate Opportunities, eccetera, dal 1962 in poi, che il più delle volte sono costituiti dall'una serie di modeste volutamente tali fotografie illustranti il titolo del libro e non prive d'un aspetto tra ironico e il macabro, e soprattutto a partire dall'1.966.367 che l'interesse degli artisti visuali, minimalisti e concettualisti, per la parola e per la parola scritta si fece più pressante, sono di quegli anni alcuni testi di Dion Canvara, Baxter, Ramsden, Dion Canvara, Vanum 3D'ers Calendar, nonché i lavori della non visual art di Jan Burn e di Mel Ramsden. Anche in Italia le attività intermedie non mancarono, si pensi ad alcune delle azioni di Pistoletto, Il suo teatro Lo Zoo, dove attori improvvisati eseguivano reazioni mimiche e comportamenti poveri, il suo libro Le ultime parole famose, a quelle di Giuseppe Chiari, che dopo essere stato a lungo messo in quarantena come musicista per le sue operazioni di musica d'azione, spesso basate su azioni sceniche, su lettere di giornali, sul manipolazioni di strumenti con l'assenza d'ogni sonorità, venne finalmente preso nella dovuta considerazione dall'ambiente artistico per le qualità concettuali visive delle sue opere. Ancora in Italia si possono ricordare delle pubblicazioni di libri come quelle del gruppo Tool, Le tavole scritte, di Ugo Carega, Gli oggetti metaforici, spesso risultanti da una oggettualizzazione di metafore visivo-verbali, di Mirella Bentivoglio, alcuni volumetti visivo-verbali di Giulia Nicolai, e finalmente le numerose produzioni visivo-verbali di Emilio Iscro che, dalla poesia concreta, visiva passò a una vasta e complessa produzione di tavole a contenuto metaforico-satirico, di libri cancellati, e di altre curiose attività grafico-concettuali. È sempre in questa categoria che si possono far rientrare altre operazioni artistiche degli ultimi tempi, e la cui durata è certo destinata ad essere breve, ma che testimoniano di una eguale ansia di uscire dal mezzo tradizionale e di congiungere diverse attività creative o forme d'espressione. Ecco, ad esempio, per limitarci al panorama nazionale, ma analoghe prove sono presenti in quasi ogni paese, attività come quelle di Franco Vaccari, in parte basate sulla fotografia, in parte sulla televisione, in parte sulla creazione di ambienti dove un buio totale evidenzia maggiormente la presenza d'un contatore Geiger, ed ecco le azioni mimiche di Katie La Rocca, la quale, o direttamente o attraverso documentazione fotografica, sfrutta il potere espressivo dei movimenti delle mani, avulse da ogni edonistica gestualità tradizionale, o ancora le spesso ingegnose e garbate invenzioni di Maurizio Mochetti, che registra un colpo di balestra su nastro magnetico o crea degli incerti equilibri con bastoni oscillanti, o dei battiti acustici che si corrispondono in ambienti vuoti e deserti. E potrei ricordare le piante parlanti di Luca Patella, ramoscelli inseriti in un vaso e che, da un piccolissimo foro, emettono una sottile voce alimentata da un magnetofono predisposto ad aluopo, che si alternano alle sue proiezioni di diapositive sull'avvento dei marziani o alle sue composizioni pseudoletterarie. Sarebbe assurdo voler analizzare partitamente tutte codeste imprese, in parte ancora memorie di un'atmosfera pop, in parte alleate alle più pretenziose elucubrazioni concettuali. Quello che conta è la comune volontà di esprimere se stessi e di far partecipare il prossimo ad un'attività oggi ancora embrionale, ma forse capace in futuro di ben altri sviluppi.
Bene, veniamo nel nostro foyer. Adesso introduciamo Inés Fontaine. Fontaine vive e lavora a Roma, è nata a Buenos Aires e la sua formazione artistica si è svolta presso l'Accademia di Belle Arti di Buenos Aires e di Madrid. È perfezionata poi in disegno e pittura all'Accademia di San Fernando a Madrid, all'Università di Siena e all'Accademia di Belle Arti di Roma. I suoi interessi spaziano attraverso diversi linguaggi, oltre al disegno e alla pittura lavora con diversi materiali, legno, forex, perpex, azioni, video e tecniche miste, e svariate modalità, esprimendosi tramite installazioni complesse, interazione con musica e ambiente, input concettuale, rappresentazione di luoghi mentali, oltre che fisici. Nel 1968 ha partecipato a numerose collettive nelle maggiori città dell'America Latina, d'Europa e d'Italia e ha presentato varie personali a Buenos Aires, Madrid e Roma. E nel 1992 ha conseguito il primo premio Immaginaria. Bene, Ines, questa è un po' una scheda sintetica, ecco, della tua attività. Noi parleremo di varie cose, oggi parleremo anche di uno spettacolo, di una, di un progetto che avevamo realizzato un po' di anni fa insieme, ma vogliamo, come in altre occasioni, partire dal momento. Today's Music è il nostro titolo della trasmissione, e quindi gli ultimi lavori. Gli ultimi lavori, c'è questo bel video, Requiem Terre, e di cui tu utilizzi, diciamo, un fatto sonoro, cioè associ all'immagine un momento sonoro. Bene.
Io voglio prima di tutto ringraziare questo invito di Francesco, e mi ha fatto molto piacere poter ricordare e vivenziare quel momento molto interessante nel quale abbiamo fatto delle cose insieme a lui e altri compositori, nel quale abbiamo cercato un po' di trovare quali sono i punti di incontro fra il mondo visivo e il mondo del suono. È stata una ricerca molto, per me, molto, molto ricca, che mi ha aperto altre strade anche nel campo visivo. Trovare quali possono essere le relazioni fra i due linguaggi creativi molto diversi e in che modo si possono incontrare. La mia idea era creare cose parallele, non che fosse uno subordinato all'altro, né che rappresentare, o sea, io come artista visiva non volevo rappresentare la musica o fare una narrazione di quello che ascoltava. Ho cercato di elaborare immagini che andassero parallelamente alla musica, senza raccontarla, senza rappresentarla, però in un certo modo riflettendo su quello che può essere il suono nel suo riflesso nelle immagini. Per questo ho cercato di fare di lavorare con immagini che fossero, diciamo, astratte, che non rappresentassero immagini concrete, sino che lavorare con il movimento, con il ritmo, con il colore, stabilendo una relazione di parallelismo sull'essenza della musica, muovendoci su due livelli paralleli che si muovono, si complementano, ma non si sovrappongono in nessun momento. Mi ricordo che abbiamo fatto questo bellissimo spettacolo in sound, non mi ricordo esattamente, penso che è stato nel 99, nel quale abbiamo fatto, mi sembra che erano 3 o 4 pezzi musicali con immagini video. E uno di loro, che è forse quello che ho trovato più interessante, o almeno che è più presente in questo momento, visto che dobbiamo parlare del presente, è stato Tardesita, che era un pezzo musicale composto per Aldo Brizzi, e in quel momento era suonato per Francesco Cuoghi, e erano due guitarre,
Massimo Agostinelli.
Due chitarre che alternavano i suoni, si complementavano, si interrelazionavano, si creava un ritmo cadenziato che andava e tornava molto. Per me era qualcosa di molto emozionante, mi ricordo che è stata una bellissima esperienza. Io lì ho creato un video nel quale un pendolo, era tutto un ambiente blu, tutto era un grande schermo in colore blu, e c'era un pendolo blu anche questo che oscillava seguendo il ritmo delle chitarre, passava da uno all'altro, si fermava, però no, io credo che non era solo un lavoro sul ritmo, perché era qualcosa che andava un po' all'essenza di questo pezzo musicale, almeno questa era la mia idea. Poi ho avuto la fortuna di poter presentare questo lavoro a Genova in una mostra organizzata per Viana Conti, che si chiamava L'occhio in ascolto, e lavorava giustamente sulla ricerca nel campo visivo e nel campo auditivo, relazionando artisti che lavoravano sui due medi. Io lì ho creato una stanza blu attraverso luci e pannelli, e poi c'erano quattro video nel quale si vedeva questo pendolo che oscillava, però a ritmi diversi. Così era una immersione totale nello spazio musicale e visivo. Uno sentiva un stimolo che arrivava in tutti i sensi, arrivava visivamente, arrivava uditivamente e anche fisicamente, perché stava immerso in questa dimensione di spazio nel quale era invaso del suono, della musica, del colore. È stata una bellissima esperienza che poi ha avuto altre risvolte.
Avremo modo appunto anche di fare, ecco, degli ascolti su questo progetto che si è sviluppato, ecco, qualche anno fa. E tu sei reduce adesso da una presentazione di una mostra a Piacenza, e quindi hai proprio lavori freschissimi, diciamo, no? Che hai presentato. Nel tuo sito ci sono video appunto come Requiem Terra del 2011, quindi continui sempre a lavorare su questa possibilità di arricchimento tra le varie forme, ecco, diciamo, legate all'arte tradizionale, cioè l'immagine, il video e la musica, insomma, no? Perché poi ogni progetto credo che abbia una sua storia, diciamo. Però c'è, trovi una guida, ecco, in questo, insomma, che sembra che l'installazione sono per te è un momento molto importante, ecco, del tuo lavoro, insomma, no? Ci sono artisti che ad esempio sono arrivati all'installazione e poi sono ritornati al visivo, insomma, alla, diciamo, l'immagine, ecco, canonica, cioè, mentre mi sembra che questa tua interazione con il suono in varie forme sia una costante, diciamo, no? Che...
Sì, Requiem Terre è una installazione che giustamente l'ho presentata adesso il sabato scorso in una mostra curata da Angela Malessani alla Galleria Biffi di Piacenza. È un'installazione che già l'avevo presentata anteriormente qui a Roma in una chiesa sconsacrata e poi a Buenos Aires in Recoleta. È un'installazione che è composta di un elemento proprio installativo nel quale io ho stesso una superficie, tutta la sala coperta con terra, con un bello spessore di terra alto, di terra nera, terra fertile, nella quale si sente il profumo, la intensità, la potenzialità della terra, e sopra questa ho appoggiato un vetro grande di 2 metri per 1 metro nel quale è impresso una mappa, un planisfero rotto. La mia idea era cercare di lavorare su il conflitto dell'uomo contemporaneo con l'ambiente, come ha manipolato la terra, ha usato la terra come un bene proprio, arrivando al punto di romperla, di distruggerla. Per questo ho utilizzato il vetro, che è un materiale fragile, delicato, per mettere l'accento sulla terra come qualcosa di fragile, che va curato, che va protetto, che poi fondamentalmente non è nostro, è un bene comune. O sea, l'essenza di questo lavoro era mettere un po' in evidenza la terra come un bene comune, non qualcosa che ci appartiene.
Perché questo percorso, diciamo, anche sociale, ecco, nel tuo lavoro è stato presente anche negli anni, diciamo, quando tu hai iniziato, ecco, a lavorare. E possiamo mandare, ecco, un breve input di questo, della musica che tu utilizzi in questo Requiem Terre.
Benissimo.
Bene. torniamo al nostro foyer. Abbiamo sentito Requiem Terre, un estratto sonoro, e potete comunque vedere, ecco, questo video nel sito di Ines Fontaine, quindi motore di ricerca e Ines Fontaine. È un video molto forte, è un video molto, come si dice, che dà subito un'immagine, ecco, molto precisa, dove abbiamo appunto un'esperienza anche con la musica. Cosa vuoi aggiungere?
Il video forma parte di questa installazione della quale ho parlato prima, e io ho voluto attraverso il video accentuare, completare questa idea dell'uso che fa l'uomo della terra in questo momento. La mia idea era mettere in evidenza, come ho detto prima, il problema della terra, no? Il problema dell'ambiente in generale. Io ho scelto la terra, però tutto il lavoro è riferito all'ambiente. E nel video racconto, attraverso immagini, gli eventi più importanti del nostro secolo, attraverso il movimento dei continenti, delle masse terrestri, e poi finisce con una mappa che comincia a cartocciarsi fino a diventare una palla di carta che poi cade. Io, attraverso questa metafora, cercavo di raccontare l'uso della terra, così, senza rispetto, come se fosse qualcosa che poi una volta si può buttare, non c'è nessun valore. Per accentuare un po' la forza dell'immagine, ho utilizzato all'inizio, nel primo pezzo, dei suoni che accompagnavano il movimento della carta e il movimento dei continenti, e poi alla fine ho voluto inserire un pezzo proprio musicale, nel quale si sente un requiem, una messa del requiem elaborata digitalmente, cantata per Pietro Visignani, che è un cantante, un basso molto bravo, che attraverso la sua voce, sovrapposta a diversi livelli, elaborata digitalmente, ha elaborato questo pezzo che accompagna la fine del video, accentuando un po' questo senso drammatico del racconto, come se la terra stesse nei suoi ultimi momenti, no? Questa idea di morte della terra, per questo è un requiem, no?
Certo. Molto bene, questo è un altro, esempio di quanto sia importante integrare i linguaggi, e quanto poi alcune sinergie possono completare, ecco, un messaggio. Io ricordo anche altri incontri, altre discussioni su questo fatto, che alcune volte la sovrapposizione, invece, uno dei problemi aperti è quello che spesso, alcune volte, con la critica che vengono fatte, che l'unione delle arti crea una separazione, poi, ecco, delle arti, nel senso che poi non c'è una vera e propria integrazione, cosa che invece tu hai ribadito subito.
Ma questa è
parlando
stata una...
proprio anche di sound, del sì. Lavoro che noi abbiamo.
Credo che la ricerca fatto. Che abbiamo cercato di fare, no? Non di sovrapporre o di dare più importanza a un linguaggio o all'altro, sino di interagire veramente dall'interno. È comunque una ricerca molto difficile, però credo che con le nuove tecnologie si riescono a creare sinergie molto più intense, molto più forti, no? Perché si lavora dall'interno della musica o dall'interno dell'immagine, lavorando con le nuove tecnologie.
Bene, allora ritorniamo a InSound, ritorniamo a questo progetto che abbiamo fatto insieme. È un progetto che è nato appunto per il Teatro Vascello di Roma, con il patrocinio dell'ambasciata canadese. E noi però appunto dobbiamo fare un omaggio al nostro amico comune Aldo Brizzi, che in qualche modo, dico, che attraverso Aldo Bizzi ti ho conosciuto, insomma, non, con vari progetti, e quello che è stato un lavoro che è poi sfociato in una in un CD che è La Prova del Labirinto, no? E abbiamo preso spunto appunto da questo lavoro, ecco, poi ecco questo progetto In Sound. Nel concerto che avevamo fatto, oltre alla musica di Aldo Brizzi, avevamo un compositore canadese, appunto Rodney Sharman, e poi avevamo un compositore danese, Gunnar Møller Pedersen. Sharman è un compositore che io conosco da molto tempo, dai tempi che facevo i corsi a Darmstadt, e compositore che si è molto avvicinato alla musica di Feldman, comunque mondo, ecco, molto cesellato, ecco, una musica, ecco, molto prosciugata, ecco, per certi aspetti. E noi avevamo fatto in questo concerto In Sound al Teatro Vascello, abbiamo fatto un piccolo pezzo di Sharman, che era Suspended Waltz. Io farei sentire, ecco, questo brano, e poi continuiamo a parlare di queste tue ispirazioni, appunto, che erano state messe in moto proprio in quello spettacolo. Torniamo in foyer. Dobbiamo però ricordare appunto gli esecutori, che sono il sottoscritto Francesco Cuoghi, poi Fabio Benditto al mandolino e Anna Maria Palombini all'arpa. Ecco, questo è un Suspended Waltz, è un brano che poi è stato inserito in un'opera di Ego Jan, tra un regista appunto canadese, un lavoro in coppia con Sharman, e ha tutta una sua, diciamo, interazione poi con tutto quest'opera, che è stata appunto un'opera e poi un film. E andiamo sempre avanti con In Sound e parliamo anche adesso di Gunnar Møller Pettersen, ed è un altro lavoro che su cui ecco Ines Fonteina ha creato delle immagini, e questo è un'opera abbastanza singolare. Allora, Pettersen ha dedicato un momento della sua produzione alla creazione di questa musica per un museo di vetro. Adesso vi posso anche dire, questo museo è un piccolo villaggio che si dovrebbe pronunciare in questo modo, Løytoft, vicino a Nakskov, quindi siamo in un paesino ecco della Danimarca, dove appunto questo museo del vetro, questa musica serviva un po' per descrivere ecco il materiale ecco proprio del vetro. E lo stesso Pettersen nelle sue indicazioni diceva: io quello che ho cercato con questa musica è di capire come lo sviluppo della luce e lo sviluppo del suono potevano compenetrarsi. E Ines, tu adesso è un po' di tempo che abbiamo fatto ecco questo concerto, ti ricordi questo lavoro dove tu avevi appunto in modo molto preciso, no, aderito a questa idea, con le immagini, a questa idea di Pettersen?
Sì, mi ricordo benissimo, perché è stato un pezzo musicale per me molto stimolante. Io ho interpretato un po' quello che lui dice, l'idea del vetro come la luce, e la luce si trasmette per onde, le onde sono vibrazioni, e ho cercato di rappresentare la vibrazione. È stato veramente abbastanza difficile trovare in che modo visivamente si potevano rappresentare le vibrazioni, avendo poi pochi elementi, diciamo, tecnologico per utilizzare, per una questione di budget, che è sempre il limite che sempre abbiamo, tanto gli artisti come i musicisti. E ho pensato che un modo di rappresentare la vibrazione di una maniera diretta, immediata, era attraverso l'acqua, il movimento dell'acqua, quando uno butta qualcosa in una superficie stessa di acqua, in un lago, in un fiume, e buttando una pietra si producono una serie di cerchi concentrici. E mi ha sembrato che quello era il modo forse più chiaro, più immediato da rappresentare la vibrazione. E abbiamo fatto delle riprese di questo effetto in un lago stagnato, buttando delle pietre, che penso che è una cosa che abbiamo fatto tutti noi nella nostra, certo, infanzia, gioventù, e qualcuno anche da adulto, perché è una bellissima esperienza vedere come attraverso un gesto semplice nostro produciamo un movimento così ritmato come sono questi cerchi concentrici che si muovono, oscillano, si dilatano. È un movimento molto suggestivo. Io ho cercato di riprenderlo, poi rielaborarlo digitalmente, però in una maniera molto essenziale, e facendo tutto su un blu intenso, perché il blu per me era in quel momento, mi suggeriva questa idea di spazio dove potevano essere trasmesse le onde in una maniera più libera, più diretta, con meno interferenze. E poi abbiamo cercato di stabilire che il ritmo di questi cerchi accompagnasse la oscillazione della musica, il ritmo che si trasmetteva attraverso il suono. Io ho risposto a questo pezzo attraverso la vibrazione delle onde, il colore e la musica si trasmettono attraverso le onde, e mi è sembrato che un modo di sintetizzare questo incontro poteva essere attraverso queste vibrazioni, che poi le troviamo anche nella natura.
Certo, nella natura, e poi questo discorso storico tra la vibrazione del suono e la vibrazione della luce. Possiamo fare un breve strato, perché il brano dura oltre 10 minuti, e per far capire ai nostri ascoltatori, insomma, ecco, di che cosa stiamo parlando. Allora sentiamo Trench in the Landscape di Gunnar Møller-Pettersen, che è stato appunto un brano che noi abbiamo diciamo lavorato con questo spettacolo in sound al Teatro Vascello di un po' di anni fa. Adesso un attimo. Thank you. siamo nell'ultima parte del nostro incontro, non sono interviste vere e proprie, sono dei colloqui tra addetti all'arte, alla musica, all'installazione. Allora, parliamo, quest'ultima parte la dedichiamo a alcune esperienze e alcune prospettive di questa interazione, dell'arte, delle arti, della musica, del video, e partiamo da un'esperienza molto importante che c'è stata in Italia, quello dello Studio Azzurro, con Paolo Rosa. E consiglio anche un libro uscito recentemente da Feltrinelli, esattamente nel 2011, confermato nel 2011, Sere Bianche di Feltrinelli, di Andrea Balzola e Paolo Rosa, L'arte fuori di sé. È un libro che fa il punto della situazione attuale e poi procede per alcune teorie, alcune discussioni in atto. Io vorrei parlare in questo caso di un tema molto, molto attuale, che quando noi facciamo queste produzioni non parliamo più di un artista, ma di una serie di artisti che si mescolano. E in questo testo si parla appunto di artista plurale. Io manderei brevemente due righe di lettura automatica di Artista plurale di Paolo Rosa e poi facciamo un commento in studio.
L'artista plurale è colui che, oltre a creare opere e crea relazioni, agisce in una rete di relazioni senza perdere la sua dimensione autoriale. All'inizio degli anni 90 anche in Italia le tecnologie della realtà virtuale e dell'interattività si impongono all'attenzione collettiva. Artisti e studiosi di nuovi media e arti elettroniche si interrogano su questo nuovo scenario, ne intuiscono la portata rivoluzionaria e cercano di capire in quale direzione si muove il cambiamento dell'arte e della società. Tra la fine del 1992 e l'inizio del 1993, in un affollato incontro milanese, viene presentato il documento Nuova cartografia del reale, bozza per un manifesto dell'arte e della comunicazione nell'era del virtuale, che esprime la sintesi delle esperienze e delle riflessioni degli autori, ma anche di quel clima di vivace dibattito, dopo un'iniziale coesione che fa pensare alla nascita di un movimento artistico. Immergono forti differenze nell'approccio concreto a quella materia di ricerca, e il gruppo si disperde. Tutto questo fermento creativo e teorico, al di là dello spazio più o meno ampio raggiunto sulla pubblica ribalta, dimostrava fin da subito come la novità e la complessità delle tecnologie virtuali e interattive imponessero una pratica e un'elaborazione teorica collettive, richiedendo l'intreccio di diverse competenze, professionalità, visioni. Insomma, la realtà virtuale portava con sé un altro modo di pensare e fare arte, la nascita di un'opera partecipata, di un autore collettivo, noi diremmo di un artista plurale. Riprendiamo le fila dell'itinerario pilota in 5 punti, con cui quel manifesto focalizzava i temi fondamentali del nuovo corso delle arti, eventualità. 1. Arte è un processo, non un risultato. Autore collettivo, le nuove tecnologie rilanciano la possibilità e la necessità di una processualità artistica collettiva, interattività, coinvolgimento e partecipazione del fruitore in una relazione creativa con l'opera d'arte tecnologica, virtualità. Una nuova dimensione espressiva e comunicativa materializza il momento progettuale e ideativo, smaterializzando o fluidificando i supporti formali, i generi disciplinari e i codici linguistici. Plurisensorialità. Le nuove tecnologie interattive tendono a superare la frammentazione sensoriale e il primato audiovisivo in direzione di un'esperienza sinestetica. Uno dei punti fondanti per una nuova geografia dell'operare artistico proposta in...
Bene, torniamo in studio, ripetiamo questa lettura automatica con con Siri. Siri è il nostro sistema che proviene appunto dalla piattaforma Mac, e diciamo questo che abbiamo letto, questa lettura automatica, vi dico esattamente, ecco la pagina 49 e 50. Ines, secondo te questa prospettiva, ecco, dello studio azzurro, questo anche testo di Paolo Rosa, come lo interpreti, come lo vedi in una proiezione, cioè in una dimensione multimediale, tornando al tema, ecco, del nostro incontro, ma soprattutto digitale, ecco. Come vedi, ecco, questa è un po' una chiacchierata, insomma, che facciamo.
Sì. Insomma, no? No, quello che trovo molto interessante è nel lavoro loro, anche adesso in questo commento che hai letto, è questa ricerca di interazione con il fruitore, questo non staccare quello che è l'artista, l'opera del fruitore, sino cercare di creare la interrelazione fra tutte e due, o sea, che l'opera serva come qualcosa che stimola il fruitore a entrare dentro, a interagire, a partecipare, a prendere posizioni, a stimolare un modo di riflessione nel fruitore. Credo che questo è essenziale nell'arte contemporanea, è cominciato già con le nuove avanguardie e adesso si è accentuato anche con le nuove tecnologie. L'espettatore non può essere più passivo, vede un'opera dall'esterno, no, deve partecipare, deve formar parte, deve interagire, deve riflettere su quello che sta vedendo, sentendo. È un modo di dare allo spettatore uno spazio anche dentro l'opera. Non c'è questo distacco fra uno e l'altro, fra l'artista e il fruitore, sino c'è una interazione dinamica che arricchisce a tutte e due. Però soprattutto dietro questo c'è l'invito a riflettere dell'opera, della produzione artistica, a provocare una risposta forte, una risposta de pensiero. O sea, l'opera come processo non solo creativo, sino processo di riflessione, di interazione.
Quindi tu dici artista plurale, ma pubblico plurale a questo punto, interazione,
sì,
ecco, plurale, ecco, di tutte le componenti che fanno parte di un processo creativo. Insomma, cioè l'opera deve poi integrarsi, ecco, con un contesto, perché in effetti la sperimentazione pura, ecco, quella, ecco, degli anni 60, comunque una sperimentazione spesso anche, si dice, completamente autoreferenziale, come spesso si assiste, ecco, negli artisti, spesso porta a questa, ha portato, diciamo,
però infatti,
no?
Quella ha portato
a quella
poi
distanza,
a
questa,
sì,
distanza, ecco, con il pubblico. Infatti, in questo testo, L'arte fuori di sé, appunto, si parla appunto dell'arte anche consapevole. Arte consapevole, ovviamente, c'è questa dimensione, ecco, della ricezione, che non può più essere messa come uno dei tanti punti, ma deve essere, diciamo, fatto consapevole, bisogna stare nella storia. Possiamo, appunto, abbiamo parlato appunto di InSound, abbiamo parlato di questo ultimo lavoro che hai fatto, in particolare questo Requiem Terre. E quindi rapporto tra musica e installazioni, arte. Abbiamo anche, ecco, prima abbiamo anche fatto una lettura automatica di Gillo Dorfles con Intermedia, però quello era un testo un po' che era legato agli inizi, cioè quando si incominciava a riflettere su quello che poteva essere l'arte applicata alle tecnologie. E cosa vuoi dire, ecco, ai nostri ascoltatori su quello che sarà il tuo lavoro, ecco, su questa sinergia, su questo abbinamento tra la musica, le arti visive, l'installazione, insomma, hai dei progetti futuri forse?
Sì, i progetti ci sono sempre, è un cammino che non si ferma, che continua, che una volta aperto non si può fermare e che è sempre un stimolo per elaborare forme di pensiero diverse, che, con la speranza che vengano poi recepite in quel senso, no? Come qualcosa che sta mutando, che cresce, che prende strade diverse, secondo gli stimoli che ricevo dall'esterno anche, no?
Molto bene. Allora, ringraziamo Enes Fontaine di essere stato con noi, di aver parlato del suo lavoro in generale e del suo rapporto con la musica, Lorenzo Ciccarelli, e ci ritroviamo il prossimo lunedì sempre alle ore 10. Arrivederci.